Ben ritrovati. E non vi ho fatto mai notare, ma non so se l'avete notato, sopra il pulpito c'è la statua di Mosè con le due tavole della legge. Vedete? Proprio in cima alla cupola. Quindi siamo ben voluti anche da Mosè mentre meditiamo i comandamenti che per mezzo di lui ci sono arrivati. Quando ero bambino mi hanno sempre fatto impressione quei due corni che spuntano dalla testa di Mosè. In realtà non sono corni, sono due raggi di luce, perché Mosè si dice che quando parlava con il Signore si rivestiva di luce. E dicevo, ma sapete che i due corni là invece sono due raggi splendenti di luce. Bene, detto questo, entriamo nel sesto comandamento. È anche un discorso impegnativo, direi, perché tocca una corda sensibile della nostra personalità, che è quella della dimensione affettivo-sessuale, naturalmente. Questa grande energia che abbiamo dentro, che può essere indirizzata a un discorso di libertà, oppure può diventare anche una schiavitù. L'antico detto diceva: Bacco, tabacco e Venere riducono l'uomo in cenere, no? Fumo, l'alcol e la sessualità, se non sono gestiti bene, eliminano la personalità umana. E parto subito da quello che è il fondamento biblico, naturalmente, di questo comandamento, che non si riduce soltanto a dire non commettere adulterio. Addirittura Gesù nel Santo Vangelo, perfezionando la legge antica, dice: io vi dico che se uno guarda una donna per desiderarla, ha già commesso nel suo cuore un peccato di adulterio. Quindi vedremo che come comandamento non uccidere, anche il non commettere adulterio comprende un ventaglio di sfaccettature che fa sempre bene, diciamo, risvegliarle, rimeditarle e riproporle alla nostra attenzione. Cosa dice la Bibbia? Che è sempre fonte di verità e di grazia. All'inizio, proprio subito dopo aver creato la terra, il cielo, tutto quanto contiene, al sesto giorno cosa si dice? Dio creò l'uomo a sua immagine, a immagine di Dio lo creò, maschio e femmina li creò. Dio li benedisse e disse loro: siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra, soggiogatela e dominate sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo e su ogni essere vivente che striscia sulla terra. Ecco, qui in queste poche parole abbiamo già una dimensione molto chiara. Dio crea due esseri che sono uguali ma anche differenti, maschio e femmina. E già nella creazione dell'uomo e della donna è insita, c'è dentro la vocazione all'amore, perché se avesse creato un unico personaggio non si potrebbe parlare più di amore, ma si parlerebbe di un'isola che va per conto suo. Maschio e femmina dicono già di per sé che c'è qualcosa che li attrae, non solo, ma sottolinea anche un fatto che l'uno è corrispondente all'altro e richiama e si richiamano a vicenda. Mi spiego meglio. Il fatto di essere due per dignità uguali ma differenti nelle caratteristiche vuol dire che siamo fatti per intrecciarsi l'uno con l'altro e per, come dire, corrispondere alla chiamata, alla vocazione, all'amore con le proprie caratteristiche. Voi sapete bene che un uomo e una donna sono diversi, non soltanto fisicamente, ma anche la loro sessualità, diciamo, è con delle caratteristiche del tutto particolari. La donna ha una sua sensibilità, un suo equilibrio particolare, l'uomo, il maschio, ha delle sfaccettature, delle sensibilità particolari. L'uno e l'altra sono fatti proprio per una vocazione all'amore e completarsi a vicenda. Dicevo ai fidanzati: state tranquilli che se vi dimenticate un giorno che è il compleanno della vostra fidanzata, penso il paradiso sulla terra, perché ne sentirete di tutti i colori. La donna ha una sensibilità particolare, è più attenta magari anche ai dettagli, alle cose che l'uomo grossolanamente trascura tante volte, no? L'uomo magari è più concreto, più deciso, più pratico, e queste caratteristiche ci dicono che ci completiamo l'uno con l'altra. Potremmo dire abbiamo proprio una chiamata, una vocazione in questo senso. Ed è Dio che ci ha fatti così, creandoci a sua immagine e somiglianza. Non che Dio abbia le nostre sembianze. Immagine e somiglianza vuol dire che come Dio, anche noi, naturalmente fatte le debite proporzioni, abbiamo la volontà, abbiamo l'intelligenza, abbiamo la libertà e tutte quelle doti che Dio ci ha in pienezza e noi invece, a noi invece ci sono partecipate per amore suo. Se non sono chiaro, ditemelo, che alzate la mano come si fa a scuola, va bene? Così ci spieghiamo anche meglio. Naturalmente la sessualità non riguarda soltanto i genitali, tra virgolette, è una forza che abbiamo dentro e che spinge tutta la nostra personalità a buttar fuori quello che è l'amore che abbiamo dentro. Possiamo dire che il fatto che siamo diversi, la sessualità è uno strumento per arrivare all'amore. Se si ferma all'istinto, non siamo diversi dagli animali, chiaramente. Dio ci ha dato la possibilità, l'intelligenza e la forza di governare anche questa energia che abbiamo dentro perché non faccia danni. Lo vedremo dopo parlando della virtù della temperanza. Avete mai sentito la temperanza? Gli antichi la paragonavano al fantino che tiene per le briglie il cavallo perché non vada in direzioni sbagliate o non faccia il matto. La temperanza è quella virtù che ci aiuta a governare i nostri impulsi che abbiamo dentro, e tutti ce li abbiamo dentro, che possono essere indirizzarci alla libertà oppure a una schiavitù. La sessualità può diventare anche come una droga, da cui è difficile poi liberarsi se non è ingabbiata positivamente in tutta la nostra personalità. Questo mi pareva importante anche sottolineare. Avete davanti un paragrafo che si chiama La vocazione alla castità, e qui uno pensa subito alla castità a cui devono essere chiamati i preti e le suore nelle loro scelte che fanno. Questa è una castità particolare, ma ogni battezzato è chiamato alla castità, nel senso che dicevo prima, a dominare con spirito regale quella che è la propria personalità. Il nostro istinto, da una parte, lo condividiamo con gli animali, animalesco, dall'altra parte noi siamo superiori agli animali perché possiamo dominare anche i nostri istinti, e questa è la virtù della castità. Sappiamo che con il battesimo noi siamo diventati tempio dello Spirito Santo, dimora della Santissima Trinità, quindi a noi è chiesto ogni giorno un combattimento, perché la castità intesa, come poco fa vi dicevo, non si è mai finito di raggiungerla ed è una realtà che ci accompagna fino all'ultimo respiro della vita. Uno non deve mai dire adesso io posso dominare il mio corpo quando voglio e posso permettermi quello che voglio, è un'illusione. San Tommaso d'Aquino diceva che questo aspetto della sessualità aderisce come una seconda pelle alla nostra pelle, e quindi questa virtù ci aiuta proprio a indirizzarlo al bene. Leggevo poco fa uno dei fioretti di San Francesco d'Assisi, che a un certo punto è stato tentato di un peccato carnale, e siccome era inverno si è denudato, ha buttato via tutti i vestiti e si è arrotolato nella neve fresca. E ha fatto con la neve due o tre pupazzi, uno più grande e due o tre più piccoli. Ha detto: questa è tua moglie e questi sono i tuoi figli. E da quella bella ingiassata che passa tutte le tentazioni. Ma questo era San Francesco d'Assisi. Noi invece, per conservare la castità come Dio comanda, abbiamo a disposizione i modi che sono il chiedere la grazia di Dio, la preghiera, i sacramenti, in modo particolare la confessione, il non stancarci mai se cadiamo, ma riprendere sempre il cammino per una sempre maggiore libertà interiore. Non so se mi sono spiegato in questo senso. Purtroppo, come vedremo tra poco, viviamo in una società dove tutto è bombardato sulla sessualità, sulla corporeità, diremo anche sull'aspetto pornografico della faccenda. Quindi per un credente che voglia avere l'occhio limpido, l'orecchio che senta solo cose buone, è sempre una battaglia, perché davanti ai nostri occhi ci sono sempre cose che ci porterebbero fuori. Naturalmente questa castità ci prepara a quelli che sono i nostri due capitoli, l'integrità della persona e l'integralità del dono di sé. Cosa vuol dire? Che se noi siamo equilibrati anche sotto questo aspetto, abbiamo indirizzato bene quella che è la nostra affettività, possiamo poi disporci al dono reciproco dell'uomo verso la donna, della donna verso l'uomo nel sacramento del matrimonio, oppure anche in belle e salutari amicizie, perché per esempio le amicizie fanno a meno dell'esercizio della sessualità e si esercita un amore del tutto particolare che è l'amore di amicizia, come potrebbe essere anche il nostro amore verso i genitori, non comporta evidentemente la sessualità. Però se noi siamo già equilibrati dentro, possiamo costruire delle relazioni belle, non inficiate da altri aspetti che renderebbero egoistica e brutta perfino l'amicizia. E penso che tutti voi abbiate sperimentato il valore dell'amicizia con delle persone, uomini e donne che siano. Le diverse forme di castità, dice il Catechismo, ogni battezzato è chiamato alla castità, perché si è rivestito di Cristo, modello di ogni castità. Naturalmente la castità deve distinguere le persone nei loro diversi stati di vita, le une alla verginità o nel celibato consacrato, suore che ci sono e preti, anche se non dovete pensare che non sia sempre facile custodire questo dono che ci è stato fatto, perché non è per nostro merito che siamo celibi o vergini, abbiamo un aiuto speciale della grazia di Dio, altrimenti non potremmo essere fedeli, diciamo, al nostro stato di vita. E essere celibi o vergini non significa vivere nella sterilità, incapaci di amare. Siamo chiamati a sviluppare, diciamo, un amore ancora più grande che fa a meno della sessualità. E questo ci rende padri e madri del popolo di Dio in modo del tutto particolare. Ripeto, rinunciando alla famiglia, rinunciando a quella che è la nostra corporeità, noi siamo elevati, diciamo, a un amore maggiormente spirituale e di donazione. Ecco perché anch'io sono contrario al fatto che i preti possano sposarsi, a parte che non risolverebbe il problema delle vocazioni, perché vediamo in certi ambiti protestanti dove i pastori si sposano, non è che abbiano i seminari pieni di candidati a diventare pastori d'anime. Anzi, è una perla preziosa della Chiesa latina quella del celibato. Non naturalmente per disprezzare il matrimonio, sono due sacramenti importanti, l'ordine sacro e il matrimonio, due modi diversi di vivere l'amore, uno attraverso la mediazione umana di un uomo e una donna, l'altro invece come puro attaccamento al Signore Gesù e per amore della Chiesa. Vado un po' veloce in questa parte perché poi ci sono anche temi, diciamo, molto terra a terra. Quali sono, invece, veniamo al comandamento che proibisce le offese alla castità. La prima offesa alla castità è la lussuria, che è anche uno dei sette vizi capitali, vero? Insieme alla gola, l'ira, la cilia, eccetera, eccetera. Cos'è la lussuria? È un desiderio disordinato o una fruizione sregolata del piacere venereo. E naturalmente è disordinato per se stesso perché è al di fuori della finalità di procreazione e di unione. La lussuria è un po', come dicevo prima, una droga. Non si è mai contenti e soddisfatti della sessualità. Quindi si va continuamente in un modo o nell'altro alla ricerca di piaceri corporali. È una bestia, diciamo, che non è mai sazia e può produrre anche effetti disastrosi, insomma, prima di tutto della propria persona, perché non si è mai in pace, e poi anche nelle altre persone che rischiano di diventare soltanto oggetto dei piaceri personali senza nessuna relazione seria, equilibrata e adulta. E qui ci sono tanti adulti che cadono purtroppo in questo vizio, pensando così di essere felici, invece troviamo persone infelici. Un altro aspetto di offesa alla castità è la cosiddetta masturbazione o autoerotismo, dove uno, eccitando i propri organi sessuali, ne trae un piacere. È sempre stata considerata un disordine da parte del Magistero della Chiesa, perché non produce niente. Uno diceva scherzando, è come uno che si racconta le barzellette da solo e ride da solo. Non ha nessun effetto. Certo, la colpevolezza diminuisce se per esempio siamo nella fase dell'adolescenza, della maturazione, della comprensione profonda del proprio corpo. Lì, diciamo, si può chiudere anche mezzo occhio. Se questa perdura invece nella persona adulta, allora diventa un po' un vizio sbagliato, insomma, ecco, che richiude sempre più in una gabbia. La fornicazione è un'altra offesa alla castità, è l'unione carnale tra un uomo e una donna liberi al di fuori del matrimonio. Qua che sarebbe un capitolo da aprire e da chiudere immediatamente, perché per esempio mi riferisco sempre alla nostra gioventù, in modo particolare ai fidanzati. Su 8 coppie di fidanzati che hanno percorso gli appuntamenti di preparazione al matrimonio, 8 coppie convivono. 2 hanno già dei bambini, quindi parlare di fornicazione sarebbe dire siete tutti candidati all'inferno. Evidentemente queste coppie alla sera non è che recitano il rosario in ginocchio con le litanie della Madonna, vero? Ecco, però no, non esprimo naturalmente i giudizi, ma basandomi anche su fatti evidenti, non è che l'esercizio della sessualità fuori del matrimonio consolidi sempre la coppia. A volte si dice facciamo l'amore per prova, vediamo se ci vogliamo bene. E la prova è che dopo magari anni di convivenza si sposano e dopo 2 mesi si separano. Quindi non è servito proprio a niente questo aspetto, diciamo, della personalità. L'amore cristianamente inteso è il dono totale di sé all'altra persona. Non ci sono né prove né fantasie da mettere in pratica. E qui ci vuole naturalmente la volontà non è un semplice sentimentalismo stare insieme e non è neanche stare sotto le coperte che si risolvono i problemi. Ci sono ben altre forme per accettare l'altra persona così com'è. Non è che la sessualità, come dire, esercitata anche fuori dal matrimonio produca buoni effetti. Non si sono mai visti tanti femminicidi come nei nostri anni, o tante altre porcherie come adesso, che tutto è libero e tutto è permesso. È vero che decenni fa venivamo interrogati sempre sul sesto comandamento perché sembrava che fosse l'unico peccato. È altrettanto vero che adesso, arrivati a una cosiddetta età della libertà, non è detto che i problemi siano risolti. Anzi, dobbiamo dare ragione al Vangelo e alla Sacra Scrittura che l'uomo e la donna lasciati a se stessi senza una regola di vita producono effetti disastrosi nelle famiglie, nella società e negli altri ambiti dove siamo chiamati a vivere. Dicevo, la pornografia oggi purtroppo è molto diffusa anche tra i giovani, alimentata da quelli che sono i social, perché programmi o siti ce ne sono a bizzeffe. La pornografia è sottrarre questi atti di intimità e metterli in pasto al pubblico. E quindi, dice il Catechismo, l'uno diventa per l'altro l'oggetto di un piacere rudimentale e anche a volte di un illecito guadagno, perché dietro a queste forme ci sono guadagni non indifferenti da parte di chi le fa. È una colpa grave, naturalmente, perché lede gravemente la dignità di coloro che vi si prestano, attori, commercianti e anche pubblico. E direi che la pornografia fa vivere in un mondo che non esiste, un mondo surreale, un mondo fantastico, per cui ti riempi la testa di immagini, di sensazioni, ma non è la realtà, molto diversa. Un'altra offesa è la prostituzione, naturalmente il mettere in vendita il proprio corpo, e dice il Catechismo, colui che paga pecca gravemente contro se stesso e contro naturalmente le altre persone. L'imputabilità della colpa della prostituzione può essere alleggerita dalla miseria, dal ricatto o dalla pressione sociale. Non è che le povere ragazze sbattute in strada siano tutte da condannare, sono da condannare piuttosto coloro, gli aguzzini, che mettono in commercio il corpo di uomini o di donne, naturalmente. Come pure sono da condannare quelle persone, sposate o no, che approfittano di questa merce, tra virgolette, magari tradendo la moglie o i figli che hanno a casa con molta disinvoltura. Lo stupro, evidentemente, l'approfittare con violenza dell'intimità di un'altra persona. Anche qui sono all'ordine del giorno, purtroppo. E dice il Catechismo, questi atti possono segnare gravemente la vita della vittima per tutta quanta la sua esistenza, evidentemente. È una pratica da condannare senza se e senza ma. Un capitolo la Chiesa, il Catechismo, lo dedica alla castità e omosessualità. E entriamo anche qui in un campo che da una parte, diciamo, è fonte di vergogna, dall'altra parte è fonte di esaltazione, l'omosessualità, no? A volte si vede quel cantante, quel cacciatore, quell'attore che fa il cosiddetto coming out. Che cos'è? Il dichiararsi apertamente omosessuale. Prima lo teneva nascosto, adesso viene fuori con tanto di applauso dei seguaci o di quelli che stanno a sentire certe cose. Come vede la Chiesa questa faccenda? Naturalmente l'omosessualità, cioè l'attrazione per la persona dello stesso sesso, uomini con uomini o donne con donne, in gran parte psicologicamente è ancora inspiegata, cioè non è del tutto chiarita. La Chiesa naturalmente rispetta gli uni e gli altri, perché sono sempre figli di Dio e non devono essere in nessun modo né perseguitati né giudicati, diciamo, duramente da quelli che sono i cristiani, evidentemente. Sono persone. Non si parla certamente di una malattia, è un mistero che uno sia nato così o sia diventato così per un discorso culturale, di amicizie che ha fatto, di incontri ai quali è andato appunto incontro. Cosa devono fare le persone omosessuali cristiani? Devono sforzarsi, come tutti i cristiani, di raggiungere una certa castità nella loro vita. Quindi, se peccano, possono anche accedere al sacramento della confessione, fare un cammino magari con una guida spirituale che ti aiuta, perché sappiamo che oggettivamente l'omosessualità è contro la volontà di Dio e le pagine della Bibbia lo dicono molto chiaramente. Dio non ci ha fatti per andare con uomini o solo donne, ma ci ha fatti per un'unione diversificata tra maschio e femmina. Quindi nessun giudizio, nessun applauso, ma se vuoi essere cristiano ti metti anche tu il giogo della santa legge di Dio sulle spalle e piano piano cerchi di camminare ed essere sempre in grazia di Dio. Questo è l'atteggiamento, diciamo, più giusto. Anzi, ve lo dico con le parole del catechismo, le persone omosessuali sono chiamate alla castità attraverso la virtù della padronanza di sé, educatrici della libertà interiore, mediante il sostegno, talvolta di un'amicizia disinteressata, con la preghiera e la grazia sacramentale, possono e devono gradatamente e risolutamente avvicinarsi alla perfezione cristiana. Non è perfetto un eterosessuale, non è perfetto neanche un omosessuale. Tutti siamo chiamati alla perfezione cristiana con tanta carità. Andiamo a cose più belle. L'amore degli sposi. La sessualità è ordinata all'amore coniugale dell'uomo e della donna. Nel matrimonio l'intimità corporale degli sposi diventa un segno e un pegno della comunione spirituale. Cosa vuol dire? Innanzitutto che la Bibbia sdogana il piacere nella coppia. Non è che due sposi che vanno a letto assieme fanno un peccato, evidentemente. Una volta c'era un'ombra sinistra anche su queste realtà, no. Il fatto del piacere personale, corporeo tra l'uomo e la donna, sposati, che si uniscono, questa è una cosa benedetta da Dio, evidentemente. Altrimenti Dio non ci avrebbe fatto per un'unione anche carnale se avesse saputo che è un peccato, evidentemente. Anzi, l'unione, diciamo, sessuale rafforza l'unità all'interno della coppia. Se fatta evidentemente non solo come esercizio fisico, ma con tutto se stessi e con tutto l'amore che abbiamo dentro, diventa un aspetto non solo piacevole, ma che unisce evidentemente. Moglie e marito uniti nel corpo e nello spirito e edificano la loro comunione di vita continuamente. Chiaro. Perché, dice il catechismo, la sessualità mediante la quale l'uomo e la donna si donano l'uno all'altra con gli atti propri ed esclusivi degli sposi non è affatto qualcosa di puramente biologico, come potrebbe fare due cagnolini per strada, ma riguarda l'intimo nucleo della persona umana come tale. essa si realizza in modo veramente umano solo se è parte integrante dell'amore con cui l'uomo e la donna si impegnano totalmente l'uno verso l'altra fino alla morte. E sapete che i fini del matrimonio sono due. I fini vuol dire i fondamenti del matrimonio. Uno, che gli sposi stiano bene, quindi l'unità. E il secondo fine è la procreazione, cioè l'avere dei bambini. Magari nell'antichità si metteva l'accento più sulla procreazione, il fatto vi sposate per fare figli. Abbiamo recuperato, per grazia di Dio, anche il fatto che due possano star bene col fine del piacere personale, insomma, chiaramente. Gli atti, questo è, vediamo chi l'ha detto questo, il Concilio Vaticano II. Gli atti con i quali i coniugi si uniscono in casta intimità sono onorevoli e degni e, compiuti in modo veramente umano, favoriscono la mutua donazione che essi significano ed arricchiscono vicendevolmente in gioiosa gratitudine gli sposi stessi. La sessualità è sorgente di gioia e di piacere. Il Creatore stesso ha stabilito che nella reciproca donazione fisica degli sposi provino un piacere e una soddisfazione sia del corpo sia dello spirito. Quindi gli sposi non commettono nessun male cercando tale piacere e godendone, accettano ciò che il Creatore ha voluto per loro. Questo penso che gli sposati lo sanno, quindi non ho proprio niente da insegnare. Ma è giusto anche che esaltiamo quanto di bello il Signore ha fatto per noi e per voi. La fedeltà coniugale, naturalmente, si esprime nel mantenere la parola data. Fedeltà vuol dire che non vado alla ricerca di altre persone al di fuori di mio marito e di mia moglie. Ed è una fedeltà non solo, diciamo, passiva, nel senso sì, mi tocca anche stare insieme, ma è una fedeltà che va coltivata continuamente, evidentemente, perché ci sono certe coppie, certi matrimoni che sono sì fedeli, ma anche infedeli, perché con l'andare degli anni tutto diventa abitudine. Non si fa più un piccolo regalo alla moglie o al marito, tutto diventa scontato, quindi anche se si è fedeli, in realtà si è anche separati, perché viene meno quello spirito, diciamo, quella spinta di amore che dovrebbe durare tutta la vita. San Giovanni Crisostomo vuol dire appunto bocca d'oro, da come predicava, suggerisce ai giovani sposi di fare questo discorso alla loro sposa. Ve lo leggo, anche se non siete giovani sposi, ma va sempre bene. Ti ho presa tra le mie braccia, ti amo, ti preferisco alla mia stessa vita. Infatti l'esistenza presente è un soffio e il mio desiderio più vivo è di trascorrerla con te in modo tale da avere la certezza che non saremo separati in quella futura. Metto l'amore per te di sopra di tutto e nulla sarebbe per me più penoso che non essere sempre in sintonia con te. Questo lo diceva 1600 anni fa, ma penso che sia bello anche risentirlo. Dicevo, il secondo fine del matrimonio è la fecondità. La fecondità è un dono, un fine del matrimonio, infatti l'amore coniugale tende per sua natura ad essere fecondo. E quindi l'amore umano degli sposi deve rimanere sempre aperto alla trasmissione della vita. Generando dei figli si diventa co-creatori con Dio creatore. E quindi si è al fianco del Creatore nel generare la vita. Un aspetto particolare, dice il Catechismo, riguarda la cosiddetta regolazione delle nascite. Per esempio, per validi motivi, gli sposi possono ritardare il tempo in cui avere un bambino e possono regolarsi, insomma, perché non siamo mica mattinite a ripetizione, evidentemente, in base anche allo stato di salute dello sposo, della sposa, intelligentemente programmano, tra virgolette, anche l'avere dei bambini. Naturalmente, regolazione delle nascite non vuol dire far sì che non ci siano nascite, vuol dire intelligentemente, in base alle nostre possibilità, alle nostre capacità, possiamo avere dei bambini, certamente, e rimanendo sempre aperti appunto al dono della vita. Addirittura, il catechismo si sofferma anche su questi aspetti, cioè non è che ogni volta che si fa un atto sessuale deve nascere un figlio. La continenza periodica, per esempio, i metodi di regolazione delle nascite basati sull'autosservazione, il ricorso a periodi infecondi sono conformi ai criteri della moralità. Invece siamo fuori della moralità quando esiste la contraccezione oppure altri metodi che impediscono di avere la vita. Questo non va bene. Naturalmente anche qua la debolezza umana, il Signore la comprende ed è sempre pronto a tenderci una mano per migliorare anche questi aspetti. Il dono del figlio, siamo arrivati a questo, il dono del figlio è la cosa più bella che ci possa essere, potendolo fare all'interno del matrimonio, insomma. E dice la Sacra Scrittura e la pratica tradizionale della Chiesa vedono nelle famiglie numerose un segno della benedizione divina e della generosità dei genitori. Famiglie numerose c'erano 50 anni fa, adesso forse hanno uno, un bambino, due al massimo, il terzo le incanta a portare a spasso. Ma si mettono avanti tanti dubbi, no? Perché avere dei bambini in questi tempi e che futuro sarà riservato alle nuove creature, e avremo soldi per mantenerlo. A volte sono preoccupazioni giuste, a volte riflettono anche un po' di egoismo, perché si sa che avere un bambino non sei più quello di prima. Devi autolimitarti e pensare che adesso è il figlio che detta un po' la legge dei genitori, vero? Però i sacrifici sono ben ricompensati dal fatto di avere una creatura che gira per casa. Tutte quelle pratiche che aiutano ad avere i figli, per esempio anche l'inseminazione o la fecondazione artificiale, però all'interno della stessa coppia, non ricorrendo ad altre coppie, queste sono moralmente accettabili. Se uno invece dice io voglio il seme di quel calciatore là, perché voglio un bambino particolare, o la fecondazione, la conservazione nel ghiaccio degli embrioni, eccetera, per impiantarli di qua e di là, questi sono moralmente dei peccati, insomma, anche se adesso purtroppo vanno di moda. Perché dice il Catechismo giustamente, il figlio non è qualcosa di dovuto, è un dono che si riceve tramite il nostro amore. Non c'è il diritto al figlio. O al diritto al figlio che voglio io con delle caratteristiche particolari, è un regalo. E in questo senso, dice il Catechismo, soltanto i figli hanno dei veri diritti, quello di essere il frutto dell'atto specifico dell'amore coniugale dei suoi genitori, non che a un certo punto, diventato grande, deve andare alla ricerca di chi è e di chi è stato il donatore. Deve essere frutto dell'amore concreto di suo papà e di sua mamma. Tanto è vero che anche, per esempio, l'utero in affitto è una pratica disonorevole e cattiva, perché si usa una donna magari pagandola perché è misera, perché faccia un figlio e dopo gli viene portato via perché deve essere adottato da una coppia che non ha figli. Il Vangelo dice che anche la sterilità fisica non è un male assoluto. Gli sposi che dopo aver esaurito i legittimi ricorsi alla medicina soffrono di sterilità, possono unirsi, dice, alla sorgente, a Cristo che è sorgente di consolazione, e possono esercitare la loro maternità o paternità adottando dei bambini, che è una forma molto alta di carità, anche se adesso l'adozione è diventata, bisogna comprarla l'adozione, perché spendono non so quanti milioni di euro per avere un bambino, con prove, sono prove, psicologi, avvocati, dovrebbero essere anche un po' più facilitate le adozioni, ecco, ci sono tanti bambini in attesa di una buona famiglia che li accoglie. Qui a Parona fortunatamente abbiamo diverse coppie che hanno adottato dei bambini e questo fa piacere. Quali sono le offese alla dignità del matrimonio? L'adulterio, evidentemente, di cui parla anche Gesù, designa quando uno degli sposi intreccia una relazione anche episodica con un'altra persona che non sia sua moglie o suo marito, commettono un adulterio. I profeti ne denunciano la gravità e vedono anche nei profeti il simbolo o simboleggiato il peccato di idolatria. Evidentemente l'adulterio viene meno agli impegni assunti nel matrimonio. Il divorzio tra due persone sposate che si dividono col divorzio, naturalmente è un peccato, anche se adesso anche questo è di moda. Lo dico più chiaramente, Gesù abolisce le tolleranze che erano state sopportate poco a poco nell'antica legge e dice chiaramente che chi abbandona la propria moglie per sposare un'altra commette adulterio, evidentemente. Tra battezzati cattolici il matrimonio non può essere sciolto da nessuna potestà umana e per nessuna causa eccetto la morte. La morte scioglie il vincolo matrimoniale sulla terra. Nel paradiso ci ritroveremo naturalmente con i legami che abbiamo costruito in terra, anche se trasfigurati e trasformati dalla luce di Dio, perché Gesù dice che nell'aldilà non si prende né moglie né marito. Un'altra cosa invece è la separazione degli sposi con la permanenza del vincolo matrimoniale. Questo può essere legittima in certi casi. Per esempio, una coppia che continua a litigare e sfogarsi con brutte parole o anche ricorrendo alle mani, potrebbe essere suggerita una separazione, uno da una parte, uno dall'altra, come una medicina per recuperare poi la serenità del rapporto. Questo non è un peccato, se naturalmente non si ricorrono ad altre unioni in questo periodo. È una separazione, diciamo, che può aiutare l'uno e l'altra a guardarsi dentro, a riconoscere le cose che non vanno e possibilmente poi a ritornare insieme anche con molta più serenità e pace. Il carattere immorale del divorzio deriva anche dal disordine che esso introduce nella cellula familiare e nella società. Tale disordine genera gravi danni per il coniuge che si trova abbandonato, per i figli traumatizzati dalla separazione dei genitori e sovente contesi tra questi. Questo fine settimana il figlio è mio, quell'altra settimana il figlio è tuo, mi servono i soldi per il mantenimento e ci sono una catena, diciamo, di conseguenze negative. Naturalmente può avvenire che uno dei coniugi sia vittima innocente del divorzio pronunciato dalla legge civile. Questo allora non contravviene nessuna norma morale. Vado un po' velocemente. Altre offese alla dignità del matrimonio sono la poligamia, cioè uno che può avere più mogli, non fa parte della nostra cultura, per fortuna. Sai che ne ha bisogno di una, figurate se ne prende due. E è contraria alla poligamia, alla pari dignità personale dell'uomo e della donna. L'incesto consiste in relazioni intime tra parenti o affini a un grado che impedisce tra loro il matrimonio. Naturalmente questo è ancora più grave di quello che potrebbe essere il divorzio, ecco. Le libere unioni, quando l'uomo e la donna rifiutano di dare una forma giuridica e pubblica a un legame che implica l'intimità sessuale. Evidente, insomma, unione libera vuol dire ci mettiamo insieme senza nessun matrimonio né civile né religioso e vediamo come va. Basta. Concludo, l'amore umano non ammette la prova, esige un dono totale e definitivo delle persone tra loro. E dicevo, è un comandamento che suscita dentro di noi tante riflessioni, insomma, chiaro. Riassumendo, possiamo dire che il Signore ci ha fatti maschio e femmina e ci ha fatti anche per una libertà interiore di donarsi alle altre persone, compresa anche la nostra corporeità. Il fatto di essere sessuati non è un peccato, è fatto invece per una vocazione alla quale siamo tutti chiamati. Grazie della vostra pazienza e adesso ascoltiamo se c'è qualche riflessione da puntualizzare.